Allora, siamo pronti, sono le 20 e 4 minuti, comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio, parliamo delle parole anche del presidente De Laurentiis, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Allora, buonasera, benvenuti cari amici, bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, l'appuntamento delle 20, dalle 20 alle 21 in diretta su Radio Marte con Vincenzo Russo in regia. Ha parlato il presidente De Laurentiis quest'oggi in una conferenza stampa per pochi intimi, per pochi eletti, diciamo così, e solo quotidiani nazionali e televisioni nazionali, e i giornalisti radio televisivi locali sono indegni di far parte del circolo ellenico, evidentemente a Castelvolturno. Vabbè, tant'è. Comunque, tra poco contiamo comunque di farvi ascoltare le dichiarazioni del presidente De Laurentiis sul canale YouTube del Napoli, c'è tutta l'intervista. E allora, tra poco ve la facciamo sentire. Contiamo nell'ora di trasmissione di farvi sentire almeno due battute proprio su delle parole importanti, su Garcia e su Osimhen. Fatemi però salutare Pasquale Tina al telefono con noi. Ciao Pasquale.
Buonasera.
Ciao Pasquale, ben trovato. Allora, su Garcia ha detto che a proposito di Conte, insomma, era solo un pettegolezzo per demolire Garcia, la mia colpa è non essergli stato troppo vicino, avevo delle incombenze, ora che le ho risolte sarò vicino alla squadra. E poi su Osimhen ha cambiato idea dopo una stretta di mano, insomma, parole dure.
Sì, parole dure. Su Garcia ovviamente... Ma è un presidente un po' dino, insomma, che ha pensato a cambiare allenatore con Conte. Questo mi sembra anche abbastanza evidente. Se scegli la linea di sostenere l'allenatore,
è ovvio.
E lo ha detto nel corso della lunga intervista, non so se poi farai sentire proprio questo estratto. Ho teso la mano a Garcia, ho detto che gli sto vicino, tutti possono commettere degli errori. È ovvio che tu poi difendi il tuo allenatore. Secondo me c'è un altro passaggio molto interessante in cui dice: le scelte estive sono state mie. Se ci sono degli errori mi prendo la responsabilità, che poi insomma è quello che abbiamo detto tanto insomma nel corso di queste settimane.
Sì,
Osimhen,
sì, sì.
Osimhen secondo me era giusto che ne parlasse, perché il silenzio secondo me non fa mai bene quando ci sono queste situazioni. La Poli ha detto che Osimhen di fatto noi abbiamo raccontato, vi dico personalmente anche, di una trattativa lunga che a un certo punto sembrava definita, sembrava esserci questo rinnovo del contratto. Addirittura l'ultimo giorno a Castel di Sangro qualcuno pensava che potesse esserci addirittura la firma prima del,
sì, poi del, quelle 10 riunioni con
Calenda, 12
12
ha detto evidentemente Osimhen ha cambiato idea. C'è anche un altro passaggio in cui dice insomma Napoli e Napoli non mi piace che prendiamo considerato una tappa di passaggio.
Una tappa di passaggio, comunque la scadenza è 2025, c'è tempo.
È chiaro che queste parole sembrano mettere la parola fine ad un eventuale rinnovo del contratto, perché se il giocatore ha cambiato idea altri sviluppi non ce ne sono stati. Mi sembra evidente che poi quest'estate si aprirà un'altra partita, cioè nel senso che poi quest'estate il Napoli proverà a vendere Osimhen al miglior offerente, anche se quest'estate è un orizzonte temporale abbastanza lungo, ci vuole ancora tanto tempo, c'è tutta una stagione da giocare, quindi non dobbiamo considerare, non dobbiamo perdere di vista la bussola, cioè delle partite, adesso si ricomincia tra 48 ore con la trasferta di Verona.
Sì.
E quindi vedremo se questo intervento, questo stare vicino a Garcia, che è lodevole secondo me, importante, perché quando la società è vicina credo sia sempre una buona notizia, sempre una buona idea. Vedremo secondo me non tanto nell'effetto a breve termine, perché l'effetto a breve termine secondo me ci sarà anche, l'effetto a breve termine per quanto riguarda magari una buona prestazione a Verona. Bisogna vedere nel lungo se poi si riuscirà a reinvestire la rotta, ne abbiamo parlato anche di ieri, mi riferisco alle partite contro le grandi, contro le big, lì che capiremo se il Napoli è davvero voltato pagina oppure no, perché è lì che si decide l'obiettivo del Napoli.
Nella
Rete c'è un'altra cosa, abbiamo vinto con 16 punti di vantaggio,
chi ha parlato anche di Paragone, ecco, sì,
ma è giusto, questo è giustissimo, assolutamente ragione, perché è cambiato anche un nuovo allenatore, magari ripeterti no, perché credo sia impossibile ripetere quell'annata.
No. Però avere un Napoli protagonista anche con un punto solo in più, Pasquale, no?
Sì, ma avere un Napoli protagonista credo sia doveroso, e credo che sia anche, diciamo, il traguardo della società, quindi,
certo.
Quindi questo però lo capiamo secondo me tra qualche partita, perché se Napoli vince a Verona, che non è una partita, noi diamo forse un po' troppo per scontato sia Verona sia Berlino. Se Napoli fa bene queste due partite, poi avrà un esame vero contro il Milan, nell'attuale capolista.
Tra l'altro Milan che domenica gioca contro la Juve, quindi il Napoli, se fa risultato a Verona, può rosicchiare già dei punti al Milan. È vero che il Napoli deve pensare solo al Napoli, però se si guarda il calendario incrociato, le sfide incrociate, gli scontri diretti, non puoi non guardare a Milan-Juventus, visto che poi domenica Napoli-Milan,
assolutamente, ma
è una grande occasione.
Sì, assolutamente. Quindi,
il Milan batte la Juve e il Napoli può andare battendo il Milan a meno 4 e non a meno 2 magari. Però ecco, è importante anche Milan-Juventus.
Assolutamente importante. Quindi adesso quella palla passerà al campo, domani credo che Garcia parlerà, domani c'è la conferenza di Rudy Garcia alle 13:30, parlerà della partita, del momento, e analizzerà, insomma, anche questo lavoro, insomma, magari ci farà capire qualcosa anche sulla formazione, perché poi Napoli affronta questo ciclo terribile che inaugura senza Anguissà, secondo me 2-3 partite non ci sarà, e senza Osimhen ne salta 6, quindi sono secondo me due assenze molto importanti. Torna Rachmani, che comunque è una pedina preziosa per il quarto arretrato, però perdi due titolari, cioè, anche sta finora sono sempre schierato in 8 partite, punto fisso di Garcia che lo conosce bene, lo stima nei tempi di Marsiglia. Osimhen, al netto di un avvio di stagione problematico, le polemiche Bologna, poi video TikTok, ha comunque segnato 6 gol in 8 partite, insomma, mi sembra tanto male come bilancio. Poi stiamo parlando in questo momento, c'è stato l'esplodata Lautaro, ci va la classifica Canonini, però Osimhen, cioè, il cannoniere principe del Napoli,
è ovvio,
quindi vediamo. Secondo me un intervento della società è sempre importante, si può discutere sulle modalità, come dicevi tu, insomma, di coinvolgimento nella conferenza, nell'incontro che c'è stato di oggi, però l'intervento della società è sempre, secondo me, importante e giusto parlarne. Magari ce ne saranno altri, non credo sia un problema, anzi, perché credo che la chiarezza sia sempre fondamentale in queste situazioni.
Sì, parlare è chiaro, è la cosa più importante. Allora, Pasquale, io ti ringrazio perché adesso riusciamo a sentire, e ringrazio anche Vincenzo Russo per la velocità, perché riusciamo a sentire un breve estratto delle parole del presidente Laurentiis su Victor Osimhen, e poi più tardi, in chiusura, riusciamo anche a sentire qualcosa su Rudy Garcia. Intanto ti lascio, ti auguro buona serata e buon lavoro.
Ciao Francesco, ciao
Pasquale, ciao, grazie. Grazie a Pasquale e Tina. Allora, 339-666-9990, non vi avevo ancora dato le coordinate di stasera. Quando Vincenzo Russo mi dà l'ok, noi sentiamo il presidente De Laurentiis su Victor Osimhen. Ascoltiamo.
Ma guardi, io non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, soltanto che poiché si è sempre in due a dimostrare una unione di mood, come lo chiama lei, e io il mio mood è rimasto sempre lo stesso. Se il suo nel frattempo si è modificato, io questo non ci posso fare nulla, per cui se da una stretta di mano poi mi arriva una negazione di quello sul quale si era concordato, uno si dispiace, ne prende atto, però andiamo avanti, la vita va avanti. Però questo non toglie il fatto che con Osimhen ci siano ottimi rapporti, non vedo per quale motivo non ce ne debbano essere, e poiché c'è tutto un altro anno davanti prima di entrare nell'ultimo anno, voi avete visto che io addirittura Koulibaly sono riuscito a vendere all'ultimo momento, no? E quindi che vuol dire? Perché a me sembra delle volte che siamo al mercato degli stupidi, no? Come se il mercato dovesse comandare i sentimenti, le urgenze e le modalità di applicazione di un club.
E allora, queste le parole del presidente De Laurentiis, un breve estratto ovviamente su quanto è emerso, no? A proposito del contratto di Osimhen. Se il suo umore è cambiato, non posso farci nulla. Se dopo una stretta di mano le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto, ma poi la vita va avanti. Se da una stretta di mano arriva una negazione di ciò che si era detto, non ci posso fare nulla. Poi c'è un altro anno prima di entrare nell'ultimo di contratto. A me sembra a volte di stare nel mercato degli stupidi. Va bene, va bene. Allora, sono le 20:15, abbiamo il tempo di ascoltare un pizzico di pubblicità. Voi iscriveteci, tra poco entriamo nella redazione del mattino. Tra poco
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, 20:17, abbiamo quindi avuto modo di ascoltare il presidente Laurentiis su Rudy Garcia e Victor Osimhen. Tra poco ascolteremo anche le sue parole su questo inizio stagione un po' tribolato, no? del Napoli, su Garcia, sul cambio allenatore, su Conte, ha parlato di tante cose. Tra pochi istanti però ci colleghiamo con la redazione del mattino, dove incontriamo Bruno Maiorano. Non so se ce l'abbiamo al telefono. Sì, ce l'abbiamo al telefono. Ciao Bruno, buonasera.
Ciao Francisco.
Ciao, ben trovato. Come stai? Tutto bene?
Tutto a posto, tutto a posto.
Allora, Bruno, presidente De Laurentiis oggi non le ha mandate a dire, anche ad Osimhen, no? Se vuole, cioè, ha cambiato idea dopo una stretta di mano, noi comunque ne prendiamo atto, andiamo avanti. Comunque c'è tempo perché la scadenza del contratto è 2025. Insomma, ha messo a tacere ogni cosa e a questo punto mi domando e ti domando, il rinnovo va a farsi benedire?
Ha aperto un bello squarcio, no? Ora bisogna capire anche la versione di Osimhen, che ci sono sempre due campane da ascoltare. Vedremo se e quando si sentirà anche l'altra campana.
Sì, questo è vero. Su Garcia invece io mi assumo le responsabilità, ma da qui a dire cambiare l'allenatore, qui è stato un po' paravento, dai, il presidente in questo caso, perché non poteva dire sì, volevo cambiarlo, volevo prendere Conte.
Per ora l'allenatore è ancora Garcia, quindi giustamente altrimenti rischia di delegittimarlo più di quanto
non l'abbia già fatto.
Esatto.
Ma secondo te un allenatore come si può sentire in questo momento? Poi credo che domani in conferenza stampa almeno una domanda su questo gliela si verrà fatta, secondo me, no? Domani a Castelvolturno.
Mi auguro almeno una, ecco, almeno una, però sicuramente non ha dormito e non sta dormendo sonni tranquillissimi, diciamoci la verità. Vero è anche che questa pausa non ha aiutato, perché non hai avuto la possibilità di tornare sul campo, misurarti e far vedere come stanno le cose. Ecco, quello è il concetto. Mi aspetto sicuramente domani qualche risposta in più da parte di Garcia, e poi la risposta da parte dei giocatori la vedremo sabato.
Oh, caro Bruno, non siamo da soli, perché al telefono con noi, io sono molto contento perché è un allenatore che è un giramondo e ultimamente sembrava, io l'ho detto, ma che fine ha fatto? Ho cercato, allena in Svizzera e io sono contento di ritrovarlo, perché è una persona per bene, è un grande competente, è un ottimo allenatore. Con noi c'è Giuseppe Sannino. Ciao mister, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te
mister di essere con noi. Come si dice?
Sempre in giro, e tante volte ho declinato proprio perché
lo so, sei sempre in giro, sei un nomade del calcio, sei un giramondo del pallone. Mi viene facile la battuta, con te si gioca solo in paradiso, voglio dire.
Perché
la sua squadra, la tua squadra svizzera, insomma, com'è l'avventura, come procede l'avventura lì?
Allora, io sono andato l'anno scorso, ho vinto il campionato e adesso facciamo la promotion league per puntare alla Serie B. Mm-hmm. E niente, siamo partiti bene, ma con una squadra che secondo me non può competere per vincere il campionato, ma siamo secondi, cerchiamo di fare il meglio possibile. Niente, l'importante è avere sempre un campo, dei ragazzi da allenare,
bravo,
e avere questa voglia di fare.
Senti mister, stavo parlando con il collega del mattino Bruno Maiorano, al quale poi ti lascerò fare domande chiaramente, anche di come un allenatore si può sentire dal punto di vista psicologico dopo che è stato, non voglio dire delegittimato ufficialmente, ma insomma il presidente De Laurentiis qualche giorno fa aveva detto il mio errore è stato, sì, mi assumo la responsabilità di averlo preso e poi anche di non l'errore che ho commesso anche è stato quello di non aver averlo seguito tutto il tempo. Come ci si sente secondo te?
Ma intanto io parto da un presupposto. Una squadra che vince il campionato e cambia allenatore, chiunque arriva è sempre messo in discussione, paragoni con l'allenatore che ha vinto il campionato, l'allenatore che ha vinto una coppa. Questo fa parte del calcio. Questo Garcia sapeva che andando a Napoli sicuramente i paragoni sarebbero stati, ma per chiunque, certo. Non solo per Garcia,
certo
per chiunque. Poi ma, comunque poi ho sentito anche l'intervista di Laurenti, credo che lui l'ha detto anche lui che non è detto che ci si ripeta ancora a vincere il campionato. Chiunque allenatore arrivava e può darsi che c'erano gli stessi problemi. Ma l'importante è che io penso questo, che il campionato appena iniziato è lungo e subito è scesa in scena questa paragoni tra Spalletti, Garcia, poi adesso è entrato in mezzo anche un pizzico Conte, e che sì. questo credo abbia dato ancora in là parole, a dibattiti. Vuol dire che Garcia allora è superiore di partenza. Io penso che De Laurentiis si è fatto questa scelta prima di prendere fare una scelta eclatante, perché voglio portare avanti il più possibile l'idea che ha avuto all'inizio del campionato, cioè scegliendo questo allenatore, io penso. Poi è normale che gli allenatori sono sempre giudicati per i risultati e questo fa parte del calcio.
Certo, Bruno Maiorano per Giuseppe Sannino, a te.
No, volevo sapere se si sentiva più preparato, innanzitutto lo saluto, il mister non lo sento da troppo tempo e risentirlo è sempre bello. Non lo so se lui è più ferrato su il paradiso di Patti Pravo o su Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani.
Destinazione Paradiso
meglio.
Vedi. Allora entro la fine del collegamento almeno una strofa ce la devi cantare, perché ci tengo vivamente a questa cosa. Invece dalla Svizzera che idea ti sei fatto su questa Serie A che è partita un po', insomma, con tanti punti interrogativi, e che ti aspetti soprattutto la ripresa di questo campionato dopo la sosta?
Ma io credo che le squadre che vediamo adesso avanti, Milan, Inter, lo stesso Napoli, perché non è lontano,
no
e la sorpresa Fiorentina, ecco, la sorpresa della Fiorentina, ma credo che le squadre che la Roma un po' a rilento, la Lazio credo che con Sarri passerà anche un periodo poco fortunato, però credo che le squadre che poi dopo alla fine devono arrivare per vincere il campionato ci arriveranno, lotteranno, e la Juve un po' in ritardo, ma la Juve ha altri problemi di assestamento, sì. Però credo che Milan, Inter in questo momento siano le squadre che hanno tenuto il passo che l'anno scorso, insomma, ma credo che anche il Napoli abbia la possibilità, se si riesce a trovare quell'alchimia, quella con il fatto di entrare nel cuore dei ragazzi, una persona
forse l'allenatore deve fare un paio di passi indietro.
Certo, ma io credo che l'allenatore tante volte si trova, io penso che Garcia, credo sia normale, sia arrivato a Napoli con i migliori intenti, no?
Certo, ci mancherebbe.
Non quello di smantellare, non quello di... È normale che dall'altra parte si trova non una persona, ma si trova 25 giocatori. E la forza di un allenatore è quella di capire, osservare e cercare di poter entrare in un contesto dove un'altra persona ha costruito questa strada per arrivare allo scudetto. Ecco. E credo che debba essere bravo a entrare nella loro testa e nel loro cuore. E questo è la via secondo me principale per poter far sì che i ragazzi poi si liberano e continuano a essere quelli che hanno fatto vedere le loro qualità l'anno scorso, dappertutto, insomma. Ecco. Non è bello vedere dei giocatori, non è bello vedere i giocatori
mandarlo a quel paese.
A volte sì, con dei gesti plateali che io non mi piace da parte dei giocatori, che ci sono questi atteggiamenti che si chiamano Spalletto, si chiamano Garcia, però il calciatore deve sempre rispetto nel potere di natura.
È vero, sono d'accordo. Senti, mister, a proposito di idea e del calcio da lontano, eccetera, io leggevo le dichiarazioni di Roberto Baggio che riprendeva una frase del nostro Diego, che diceva: la pelota non se mancia, no? Non si sporca. Noi lo abbiamo sporcato questo calcio, questa gente nel calcio non può starci. Condividi? A proposito delle scommesse, ovviamente.
Ma io ciclicamente ci ricasca sempre, no? il nostro mondo. La cosa che mi spiace è che tanti ragazzi, una volta era più difficile poter arrivare in Serie A, no? Dovevi fare tantissima gavetta, dovevi davvero giocare su campi di fango, sterrati.
Altro che paradiso.
Però quando arrivavi e dicevi: sono arrivato, adesso me lo tengo, non voglio più uscire da qua, no? Invece la cosa che mi dispiace è che tanti ragazzi, giustamente, poi il calcio è anche cambiato, hanno la possibilità di poter arrivare molto più in fretta a certi livelli, ed è un peccato che poi dopo si cada nella trappola di questo. Adesso si parla di ludopatia, ma io credo che comunque alla fine ognuno di noi ha una testa, un cervello, sa fin dove deve arrivare.
Certo.
Io mi auguro e voglio credere che questi ragazzi hanno questo problema, no? E che devono essere aiutati, però io penso che le famiglie, ma anche loro, nel percorso che fanno nella vita, perché tanti giocatori, tanti calciatori non è che vivono sempre con la famiglia, perché per esempio, ti porto un esempio, io ho 14 anni ero di casa, non sono mai più tornato, perciò come me migliaia di persone, no?
Certo.
Però nel mondo ci devi stare, devi sapere dove c'è il bene, il male, chi sei e come devi comportarti. Questa è la cosa più importante. Adesso c'è questo problema, mi auguro che possa, c'è stata qualche ammissione, mi auguro che possa esserci circoscritto in questo, e mi auguro che sia ancora ad esempio per gli altri giovani che devono intraprendere questa carriera.
Mister, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Un abbraccio, un abbraccio forte. Grazie a Giuseppe Sannino. E prima di salutarti, Bruno, non voglio cantare con te Gianluca Grignani, però ti chiedo: Ciolito Simeone sabato o Raspadori?
Secondo me Ciolito.
Ciolito. Perché?
Non so, perché più 9.
E più 9 di Raspadori, ok.
Sì.
E forse c'è bisogno di lui.
Per sfondare serve il 9.
Mi piace molto, devo dire la verità. È un ottimo giocatore. Io stravedo per il Ciolito, che ha una voglia di fare bene, di vincere. Che...
Poi c'è il Raspadori e il Fantacalcio, non ho spazio per schierarlo. Quindi.
E perché chi hai in campo? Chi hai tra gli altri?
E ci ho Leao, se non possono mettere.
No.
Cristovic, che sempre faccio fatica a non metterlo, e Zirkzee.
Sì, hai fatto un ottimo scouting, sei proprio un Pantaleo Corvino dei Noartri. Bravo. Hai puntato tutto sui giovani, insomma, bravissimo, ottimo. E quindi praticamente hai anche Raspadori come alternativa di lusso, diciamo così, insomma.
Sì,
a questo punto, visto che ci abbiamo
un
minuto,
visto
è la panchina lunga, tu sei ragazzino, quanti anni c'hai tu, Bruno? Quarantina d'anni l'hai fatti o non ancora?
Meno, scendo.
Non te lo chiedo più, però tanti anni fa nelle reti private napoletane c'era una trasmissione che si chiamava Fuori di Zucca, che era una cosa straordinaria, con Paolo Antoni, Sarcinelli, era una roba veramente che da tenere la pancia in mano alle risate. C'era la panchina del Milan e facevano i vari personaggi con una canzone di Pino Daniele, Sto vicino a te, e tutti i giocatori del Milan che innaffiavano le piante, eccetera, perché erano 30 di loro, insomma, vabbè, ma tu non te lo puoi ricordare. andare. Quindi,
no, purtroppo forse non ero neanche nato.
Ahimè, forse non esageriamo adesso. Però stiamo parlando degli anni 90, quindi...
Ero proprio giovanissimo, molto giovane. Ti do un indizio, ho visto solo due scudetti.
Hai visto solo due scudetti, quindi quello del 90, lo hai visto ma non te lo ricordi quello del 90.
Esatto.
Quindi diciamo che il primo scudetto l'hai visto adesso.
Assolutamente.
Va bene Bruno, buon lavoro, un abbraccio, buonasera.
Un abbraccio.
Ciao. Bruno Maionano, il mattino, 339-666-9990, ma voi chi schierate al fantacalcio? Per esempio io il mio primo fantacalcio ero Careca. Pubblicità è meglio.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. 20 e 33 minuti, voglio subito salutare al telefono con noi Gianfranco Lucariello. Ben trovato Gianfranco.
Buonasera a tutti, ciao.
Buonasera
Francesco.
Maestro, ben trovato, ciao Gianfranco. Allora, grazie a te di aver accolto il mio invito, so che hai una trasmissione, quindi io ti terrò veramente poco, però non posso non chiederti un giudizio sulle parole del presidente De Laurentiis, che ha detto di Osimhen. Beh, evidentemente dopo la stretta di mano in ritiro ha cambiato idea, ne prendiamo atto e si va avanti. Che ne pensi?
Sì, ma... De Laurentiis ha rimescolato tutte le carte nell'incontro con i colleghi della carta stampata, ha rivoluzionato tutti i discorsi che ha fatto precedentemente e le decisioni alle quali lui cercava di chiudere il conto, a proposito per esempio di Conte, scusate ragazzi,
sì.
Ma chi è che l'ha avvicinato a Conte? L'ha avvicinato De Laurentiis, ma dice che sono soltanto pettegolezzi. Io non lo so, perciò dicevo, ha rimescolato le carte e ha detto delle cose che sono esattamente in contrapposizione su tutti i discorsi che ha fatto precedentemente. Dopo la Fiorentina, per esempio, lui aveva delegittimato Garcia, no? E invece ha detto, ma da qui a dire di cambiare l'allenatore ne corre. Ma chi l'ha detto? Che dovremmo ripetere? Boh, io non lo so. Chiaramente questo intervento, diciamo che è a fin di bene per cercare di risolvere dei problemi in queste tre prossime partite, ma più che nelle tre partite è nella prima partita il punto della questione, cioè si va a Verona per vincere, ragazzi, discute proprio su questo.
Sicuramente. Tra poco ci colleghiamo anche con un altro allenatore, con il, non so se l'abbiamo già in diretta, con Alberto Cavasin, tra pochi istanti lo avremo in diretta. Prima chiacchieravo con Giuseppe Sannino, che diceva io oggettivamente qualunque allenatore fosse arrivato a Napoli avrebbe comunque incontrato difficoltà con il paragone, no? Di Spalletti, questa ombra incombe, no? Di Spalletti, i paragoni dei 16 punti di vantaggio sulle altre, eccetera eccetera. Poi ci si è messo anche il pettegolezzo, appunto, Conte, che ha dato il là ad ulteriori dibattiti.
Sì, Francesco, insomma... ma questo è indiscutibile. È chiaro che il nuovo allenatore avrebbe trovato una serie di problematiche da risolvere, soltanto che sarebbe stato molto più semplice e molto più facile da parte di Garcia di riconfermare l'assetto tecnico-tattico della squadra e non apportare delle modifiche che abbiamo visto, insomma, erano assolutamente sballate. Non parliamo poi delle sostituzioni. Evidentemente, non lo so, l'affidamento di una squadra come il Napoli, cioè una vera Ferrari, l'ha messa a guidare a un allenatore, a un patentato che poteva portare soltanto la 500. Forse è colpa anche della presunzione di voler cambiare qualcosa, diciamo, a fin di bene, però gli errori sono stati tali e tanti, ecco, che la situazione si era incancrenita, però De Laurentiis adesso si sta cercando di salvare il quanto salvabile possibile in calcio d'angolo.
Sì. Senti, Gianfranco, hai detto bene, domenica, sabato a Mavencere, come si diceva un tempo con Eddie Reia, no? Nelle nostre chiacchierate in altri paesi. Insomma, dobbiamo vincere, ed era questo con Reia, era sempre così il siparietto fantastico. È importante battere il Verona, Gianfranco.
Assolutamente sì, è una squadra comunque disperata alla ricerca di punti, però non c'è confronto, ragazzi. Il Napoli è una corazzata, resta tale con tutti i problemi che sono emersi in quest'ultimo periodo, però insomma sulla carta, ecco, la partita non esiste, quindi adesso dipenderà anche dalle scelte di Garcia e non lo so, dalle scelte pure di De Laurentiis, che adesso si è infilato nei panni del consigliore di Stato, quindi può darsi benissimo. Peccato che non è tesserato come calciatore il presidente,
altrimenti la scarpetta chiodata
andrebbe in campo anche lui.
Sì. Va bene, Gianfri, io ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Sì, erano solo delle battute, visto e considerato il clima che si è creato
tempi. Ci mancherebbe.
Al di là di tutto e di tutti, comunque, ragazzi, sempre Forza Napoli.
Sempre Forza Napoli. Ciao Gianfranco, buona serata, grazie. Grazie di essere stato con noi. Ciao, grazie a Gianfranco Lucariello. Allora, come vi dicevo, da un allenatore a un altro, perché poco fa chiacchieravamo con Giuseppe Sannino, adesso con noi c'è Alberto Cavasin. Ciao mister, buonasera.
Buonasera a voi, grazie per avermi chiamato.
Grazie a te di aver accolto il nostro invito. È sempre bello parlare di calcio con un allenatore competente. L'ho sempre detto, tu sei stato tra quelli che si è anche adeguato, come dire, al passo coi tempi, no? C'hai il tuo sito internet, il tuo blog, dove aggiorni tutti anche sulle dinamiche tecnico-tattiche che un allenatore va a confrontarsi. Ti chiedo da allenatore, come ti sentiresti se fossi sulla panchina del Napoli al posto di Garcia, dopo quello che sta succedendo, ovviamente?
Facendo le debite proporzioni, tutti gli allenatori si trovano nella posizione che si trova Garcia in questo momento. Cioè, nella loro carriera si sono trovati, chiaramente con sfaccettature e maniere diverse, però la situazione qual è reale? È quello che l'allenatore oggi, davanti a delle difficoltà, è solo, più che mai solo, e si deve concentrare su una cosa, sul risultato, sulla squadra, sul preparare la partita, con l'animo più sereno possibile, perché l'animo sia sereno e quindi trasmettere questa energia, questa serenità, lo può fare solo pensando ai propri giocatori e è la partita, quindi all'esercitazione, a come parlare con i giocatori, a come fare tutte quelle cose che giorno dopo giorno, ormai manca poco perché giocano, sì, sembra domani, cioè
sabato a Verona,
sabato, sì, esattamente, sì, giocano sabato, cioè concentrarsi solo esclusivamente lì, perché tutto il resto sono turbative, quindi portano via pensieri, energie e non sono confacenti alla realtà che si va ad affrontare, quindi bisogna preparare la squadra e la partita al meglio.
Tutto molto chiaro. Ti chiedo, da allenatore, prima Giuseppe Sannino mi diceva quello che un po' tutti quanti i miei interlocutori hanno detto, non solo a me in realtà, ma un po' a tutti, no? Se quando tu vai a subentrare a un allenatore che ha vinto lo scudetto in quel modo, come l'ha vinto Spalletti l'anno scorso, no? Con 16 punti di vantaggio sulla seconda, è ovvio che i paragoni ci sono, ci sarebbero stati, è ovvio che alla prima occasione si è messo sulla graticola, eccetera eccetera. Garcia questo lo sapeva, perché quando è arrivato a Napoli ha detto: cacchiarola, io vengo a subentrare a Spalletti, però è una grande occasione anche per lui, perché comunque era un po' fuori dal campionato italiano, eccetera. Secondo te, dal punto di vista psicologico, ha commesso, senza puntargli il dito contro, ha commesso forse un piccolo errore nell'approccio con i giocatori quando dice io non conosco il passato del Napoli?
Non a posteriori, però io direi, io dico che è come se si era portato lui proprio con queste parole, ha fatto secondo me un piccolo grande errore, perché lui doveva, secondo il mio punto di vista, io come avrei fatto io, ma così, io sono o come l'avresti fatto tu, cioè senza la direzione,
certo, bravo, come chiunque,
non è questo, non è, ci permettiamo di criticare chi è,
per carità, per carità,
di noi,
no, non è con l'educazione, esatto, uno muove una critica pulita,
però io
non
penso
cattiva.
Esatto, non era la cosa da fare secondo me, e penso che tanti altri allenatori l'avrebbero fatto, è quella di dire, far capire ai giocatori di rispettare quello che era quel gioco lì, parlare con loro come stavano facendo senza voler prendere lezioni da loro, però ripartire da tutto quello che erano, quello che loro avevano fatto, e che
quindi ripartire dalle certezze consolidate.
Spalletti. Certamente quello era un passaggio fondamentale, perché poteva trovarsi che facendo ripetere quelle cose lì la squadra andasse a meraviglia. Io ho avuto un'esperienza di questo, vi dico questo perché io ho avuto un'esperienza di questo tipo. Sono andato a Gualdo dopo Novellino. Dopo una settimana ho cercato di portare un po' questo, un po' quello, e ho visto che la squadra non rispondeva, e ho cominciato a chiedere, e ho cominciato a dire: no, fate voi qui, fate voi là, fate il riscaldamento prima. La squadra che
aveva delle conoscenze, era abituata a giocare.
Aveva delle conoscenze e ha cominciato a fare quello che doveva fare, e siamo andati d'amore d'accordo, abbiamo fatto i risultati che dovevamo fare. E tutto è andato perfetto, quindi ripartire da lì. Poi le cose non andavano, erano i giocatori stessi che ti avrebbero portato a far diverso, cioè le cose,
ecco,
non sarebbero
poi oltretutto
state.
Mister, ecco, cominciare così e poi piano piano ti senti, però comunque per me, visto che loro ci hanno capito, certo, come giochiamo, perché così magari cerchiamo anche un piano B senza dimenticare però il piano A. Questo poi un po' era
i vincenti e quelli importanti erano loro, cioè l'allenatore che arriva, chiunque fosse stato,
certo,
arrivava, ma erano loro le certezze, i vincenti erano loro, quindi senza fare l'umile, tranquillamente chiedere non a loro, ma chiedere, e subito si sa e si capisce cosa stavano facendo prima, come erano abituati, andare dietro a quelle cose lì, poi piano piano uno metteva il suo. Ma prima doveva entrare nel gruppo, e poi si sarebbe visto come dovevano andare le cose.
Vabbè, c'è tempo per rimediare, però, ancora, per fortuna.
Sì, certo. Questi giorni, c'è da vincere domenica, sabato. Da vincere sabato, di fortuna, di come viene, in questi momenti sai te come viene la svolta, ma la svolta viene, gli altri rimangono in 10, fai il vinci per autogol, non ha nessuna importanza, l'importante è vincere domenica, sabato,
poi dopo
viene l'altra, e poi viene l'altra ancora, e allora tutto quello che è successo diventa favoloso, diventa importante, tutto il percorso che è stato fatto, ci si riunisce e si diventa il Napoli vincente e travolgente dell'anno scorso.
Sì. Mister, grazie di cuore. Ciao,
grazie,
Alberto,
a
presto. Buona serata. Ciao,
saluti,
di nuovo. Ciao.
Serata.
Presto, grazie di essere stato con noi, Alberto Cavasin. Allora, ci fermiamo, arriva tra poco Marcello Altamura, poi vi faccio sentire anche le parole di De Laurentiis su Garcia, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, cari amici, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, Vincenzo Russo in regia, Marcello Altamura, Cronache di Napoli, il giornale, al telefono con noi. Ciao Marcello.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera caro amico, ben trovato. C'eri anche tu a Castelvolturno o eri tra quelli... C'eri anche tu?
No, c'ero anch'io. Sono stato tra gli eletti, sì. Come carta stampata.
Hai ragione. Noi invece siamo figli di un Dio minore e quindi non siamo ammessi. E vabbè, poco importa. Però, come dire, caro amico, abbiamo letto e ascoltato le parole del presidente De Laurentiis, tra poco vi facciamo sentire anche quelle su Garcia. Che idea ti sei fatto dell'incontro con il patrono?
Ho visto un Aurelio De Laurentiis molto, molto carico, ma anche al tempo stesso molto sereno, che ha insomma avvitato due robusti bulloni sotto la panchina di Garcia. Ha richiamato in parte anche la squadra alla responsabilità che deriva da avere lo scudetto sul petto e insomma ha compattato, o almeno lui ha garantito di aver compattato la squadra, che sono parole sue, è tutta con l'allenatore. Quindi, come dire,
quello che speriamo, no? È che noi vogliamo bene al Napoli prima di ogni altra cosa dal punto di vista sportivo, quindi ce ne frega di chi lo allena, di chi ci gioca, di chi lo presiede. Noi pensiamo solo al Napoli in quanto tale, e quindi noi amiamo il Napoli, quindi speriamo tanto che si ottengano grandi risultati con questo allenatore.
Anche perché voglio dire, la riprova è immediata, perché insomma tra neanche 48 ore si gioca e quindi vedremo se questo Napoli ricompattato dal presidente, che devo dire ha ammesso in maniera molto onesta anche le sue responsabilità, dicendo io ero distratto da alcuni impegni lavorativi per il cinema e faccio ammenda, però adesso sono qui, ci resterò fino alla fine della stagione e quindi cercherò di recitare il ruolo del collante in qualche modo. Quindi voglio dire, se è riuscita in questa missione, lo scopriremo. Gli
facciamo tanto di cappello, però, se è così.
Assolutamente.
E questo deve essere l'obiettivo: riuscire a recuperare tutto.
Sì, forse se vogliamo proprio cavillare, parer mio, l'avrebbe dovuto fare prima. Avrebbe dovuto scendere in campo prima.
Sì.
Diciamo dopo. Dopo la partita di Genoa Massimo, dopo la partita di Bologna.
Di Bologna.
E probabilmente se è riuscito in questo intento, forse il Napoli avrebbe un pizzico di serenità in più e forse anche qualche punto.
Però diciamo che, come dire, Marci, nulla è perduto, siamo soltanto all'inizio di questa stagione, purché si batta il Verona, si faccia il risultato contro l'Union Berlino e si batta pure il Milan, perché non puoi pareggiare più, okay, chiaramente non puoi tenerti i rossoneri troppo lontano, quindi devi battere il Milan, anche perché negli scontri diretti il Napoli ha perso con la Lazio, ha perso con la Fiorentina in campionato e ha perso con il Real, quindi uno scontro diretto lo devi portare a casa. Soprattutto in casa.
Allora è chiaro che il discorso di De Laurentiis, di una squadra ricompattata e di un allenatore che ha un rinnovo, diciamo, di fiducia da parte della società e della presidenza, preclude, cioè ha il prologo e il prologo ha una svolta anche sul campo dei risultati.
Certo.
Però è chiaro che se il Napoli, non voglio dire fa 3 vittorie, ma appunto non batte il Verona e non batte l'Union Berlino martedì, tutto questo discorso che abbiamo ascoltato
va a farsi
un po' benedire, perché è vero che De Laurentiis ha detto che la stagione è lunga e che c'è tempo per recuperare, ed è vero, però non c'è tantissimo tempo, perché poi dopo il tempo passa, i risultati magari non arrivano e poi andare di rincorsa è sempre molto più complicato, viene il fiatone, per cui speriamo che questa svolta sia veramente dietro l'anno.
Va bene, Marci, al volo, Ciolito o Raspadori sabato?
No, Ciolito credo che tutte le indicazioni di Castelvolturno portano a Ciolito. Mi aspetto forse Raspadori titolare magari a Berlino. Magari con una staffetta, anche perché voglio dire, bisognerà palleggiare tra l'Argentino e Jack per un bel po', visto che Osimhen rientrerà solo a noi.
È vero. Grazie Marci, buon lavoro, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao, grazie a Marcello Altamura. Prima della chiusura, come promesso, vi faccio sentire il presidente De Laurentiis che parla di Garcia, di questo inizio stagione, di Conte, insomma, ascoltiamo.
Io ho voluto fare questo incontro perché era da quest'estate che avevo detto poi ci dobbiamo vedere, dobbiamo parlare, e poiché ultimamente, dopo la sconfitta con la Fiorentina, ho letto di tutto e di più, e chiaramente nella vita uno deve poter valutare e avere dei dubbi su proprio operato, tant'è che io ho anche sentenziato, me ne assumo tutte le responsabilità, cioè se c'è qualche errore che è stato fatto da me. Perché le scelte di quest'estate sono state valutate da me e realizzate da me con ovviamente la collaborazione dei miei nuovi sostituti di Cristiano Giuntoli. Però da qui a dire vabbè, ma allora che fa? Cambia l'allenatore? Ma sapete, cambiare un allenatore è sempre un fatto traumatico. Perché? Primo, perché non ci stanno tutti questi allenatori che possano sposare un 4-3-3 con la linea alta, così come Sarri prima e Spalletti poi ci hanno deliziato. E quindi io ho detto vabbè, la colpa è anche mia, perché tra l'uscita della seconda stagione di Carlo Verdone, il cambio dopo 28 anni della mia sede da via 24 Maggio a Piazza Venezia Palazzo Bonaparte, da allestire in poco meno di 5 settimane, ovviamente mi ha portato via parecchio tempo e parecchia presenza. Ora io sono tornato e mi sono messo vicino alla squadra per dare anche alla squadra una serenità, la certezza che noi siamo in Napoli in Europa da 15 anni, unica squadra italiana, e quindi non è che ogni volta che un cerino incendia un pezzo di carta bisogna gridare oddio sta andando a fuoco tutto, chiamate i pompieri. No, i pompieri siamo noi stessi che dobbiamo non alimentare le fiamme di un possibile incendio, ma dobbiamo con serenità poter decidere senza alimentare errori che sono poi figli della fretta.
Insomma, queste le parole del presidente De Laurentiis. Naturalmente domani altre dichiarazioni le potrete ascoltare durante Forza Napoli Sempre, Marte Sport Live dalle 12 con Gianluca Gifuni e con Dario Sornataro. Io mi fermo qui, voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia, da Francesco Marciano è tutto, buona serata, Forza Napoli. Ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.